Lorenzo da Ponte. Avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate, scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Con Carlo Cataneo nella parte di Lorenzo da Ponte.
Nel 1790, alla morte del mio augusto protettore, l'imperatore Giuseppe II, perdo il posto di librettista dei teatri di corte a Vienna. Abbandonato da tutti, mi rifugio nei ricordi. La memoria mi riporta a Venezia nell'anno 1774. Sono viceparroco nella parrocchia di San Luca. Mi innamoro di una bellissima dama, Angela Tiepolo. Perdo al gioco una somma considerevole. Presso una nobile famiglia sono istitutore di una graziosa fanciulla. Incontro una bella sconosciuta alla quale prometto la mia protezione. La giovane viene arrestata e condotta in convento. Ho una relazione con una donna maritata. Il marito di questa mi denuncia all'Inquisizione. Sono condannato al bando dai territori della Repubblica di Venezia per anni 15. Mi reco a Gorizia, dove trovo rifugio nell'ospitale albergo della Lisa. Mi innamoro di una giovane nobile. Il padre di questa mi sorprende al primo appuntamento. Nuovamente sono costretto all'esilio. Mi reco a Dresda.
Sesta puntata.
A Dresda, per interessamento del cappellano di corte, il venerabile padre Huber, trovai sistemazione come istitutore presso la famiglia del pittore Giuseppe Camerata. Mi fu affidata la cura dell'educazione di due vivaci e graziose fanciulle, Rosina e Camilla.
Ma brave, bravissime, quanti progressi, e anche agli esecutori vada il nostro applauso. Sapevo delle doti musicali della cara signora Camerata.
Oh, grazie, padre.
Ma non immaginavo che il nostro abate da Ponte, oltre a eccellere come poeta, fosse anche un virtuoso del violino.
Siete troppo buono, padre Huber.
Dove avete imparato l'arte del violino, mio caro?
A Venezia, monsignore. Ebbi anche l'occasione di tenere qualche concerto nei migliori salotti veneziani.
L'aria di Dresda ha certamente contribuito a riaccendere la fiamma dell'arte nel nostro abate.
Sì.
E anche le nostre figliuole, monsignore, hanno tratto beneficio e nuovi entusiasmi dalla presenza ispiratrice del loro nuovo istitutore. Ve ne siamo molto grati, padre Huber.
Io ho intuito subito che c'era del talento nel nostro da Ponte. I salmi che ha avuto la bontà di dedicarmi sono una prova tangibile della sua sensibilità poetica, oltre che una grande testimonianza di fede.
Ma io sono confuso per tanta benevolenza.
E perché non scrivete per il teatro di corte, abate? È così affascinante l'opera.
Ma qui a Dresda c'è già un poeta dei teatri. È un mio compatriota, il caro amico Catarino Mazzolà. Non c'è posto. per un secondo librettista, almeno per ora.
Forse a Vienna, dove si parla da tempo di riaprire il teatro italiano. Potrà esserci bisogno di un poeta. Ma certo, non sono questi i tempi per riaprire i teatri a Vienna. La capitale è in lutto, come tutto l'impero.
Rimpiangeremo la nostra amata sovrana. Sì. Maria Teresa era la saggezza personificata.
Vero, vero.
Ma è ora di ritirarci, bambine mie, si è fatto tardi. Monsignore.
Mia cara signora.
Signora.
Buonanotte, abate.
Monsignore. Signor padre.
Buonanotte, bambine mie, mia cara.
Abate, signor abate, buonanotte. A domattina.
Buonanotte, care.
Civetta, stupida civetta, fai notare a tutti i tuoi sentimenti.
Pensa ai fatti tuoi. Quando lo guardi sembra che ti sciogli tu.
Non è vero, bugiarda. Sei solo una civetta,
sei solo gelosa.
Bambine, ma state litigando. Su, su, a nanna, a nanna.
Vediamo questo compitino. Ecco, bene, bene. Attenta Camilla, c'è un errore, eh?
Oh, c'è un errore.
Ma stamane siete un po' distratta, eh, mia cara Camilla?
Sì, padre, sono confusa. Stanotte non ho dormito.
E che cosa ha turbato il vostro sonno, mia cara?
Il mio cuore era agitato, padre.
Stasera vi farò somministrare una tisana. Vi farà bene. E adesso vediamo il compito della nostra cara Rosina. Ecco qua. Bene. Bene, bene. Mi sembra perfetto. Non avete commesso neppure un errore. Beh, e che cos'è quel broncio?
Voi dedicate più attenzione a Camilla, padre. Volete più bene a lei.
Ma cosa dite? Io ho per voi le stesse attenzioni e voglio bene ad entrambe in egual modo. L'amore cristiano non tollera parzialità.
Oh, scusatemi, padre, sono stanca. Non ho chiuso occhio stanotte.
Anche voi? Ah, ma allora è un'epidemia.
Ero agitata, padre. Non facevo che pensare...
Padre, scusate.
Sì, cara? Avete ancora qualche dubbio per i vostri compiti? Fatemi vedere. Sì.
Civetta.
Oh, sì, mi sembra giusto.
L'ha fatto apposta.
Seguendo il metodo di Socrate, discorreremo di filosofia passeggiando in questo ameno giardino.
Padre, posso tenere il vostro braccio mentre passeggiamo?
Ma certo, mia piccola Camilla.
Posso farlo anch'io, padre?
Ma sicuro, mia cara Rosina. Staremo più vicini, eh? E io non sarò costretto a gridare. Dunque, ogni cosa, purché sia un ente, o è diversa, o è identica. Quella che è differente da qualche altra ne differisce per qualche rispetto. Quindi c'è necessariamente qualcosa di identico per cui differiscono.
Perdonate, padre. Forse la mia domanda potrà apparire non pertinente. Ma questo passo della logica aristotelica può essere trasferito anche nel campo dei sentimenti?
Può un sentimento essere identico ad un altro e pur differire?
Ecco, ecco un paradosso interessante. Facciamo un esempio. Un uomo può provare il medesimo sentimento per due donne diverse, no? Ebbene, mentre per quell'uomo il sentimento è assolutamente identico, per le destinatarie quel sentimento acquisterà un valore diverso, dettato dai sentimenti che le due donne provano non solo nei confronti di quell'uomo, ma anche per i sentimenti che esse provano l'una verso l'altra, no?
E che dovranno fare, padre?
Saggezza vorrà che esse lascino che le cose seguano il loro corso naturale. Ma proseguiamo con le nostre letture istruttive. Noi vediamo infatti che tutte le cose differiscono o per il genere o per la specie. Per il genere, quelle che non hanno una materia comune né si generano le une dalle altre, così quelle che figurano in una categoria diversa. Per la specie, quelle che... Quest'oggi Rosina e Camilla, senza che l'una vedesse l'altra, mi hanno consegnato questi due biglietti. Cosa mai mi scriveranno le adorate fanciulle?
Stanotte lascerò l'uscio accostato. V'aspetto in camera mia, Camilla.
Oh, bene mio, quali voluttà mi prepari per questa notte? Leggiamo quello di Rosina.
Più non posso attendere. Venite questa notte nella mia stanza. V'attendo. Per sempre vostra, Rosina.
Cotte a puntino. Ma potevano pur mettersi d'accordo. Quale imbarazzo. Camilla o Rosina? Rosina o Camilla? Mi infilerò a caso nella prima camera che incontrerò nel buio. Nulla.
Da questa parte, eccomi.
Quale fortuna precipitare tra le vostre braccia. Amore, 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 amore.
Parlate
mio.
Piano, potrebbero sentirci.
Datemi subito la vostra bocca e non parlerò più.
Oh, sono vostra. Erano settimane che mi struggevo per voi. Mai un attimo di intimità per farvi capire.
I vostri occhi erano più eloquenti di ogni parola, amore mio. Ma lasciate che vi stringa.
Oh, sì. Sì, Lorenzo, sì. Vi amo.
Sì, sì, amo. Sì, sì. Sì. Sciogliti i capelli, via. Sì. Così, ecco, sì. Così, ecco. Così.
Sì.
Presto.
Sì,
sì. La camicia.
Ecco. Sì, subito. Ecco.
Questi lacci. Toglila!
Oh, sì, sì, mi sembra di bruciare. Oh. Dai, dai i pantaloni,
sì.
Togli.
Sì, sì, sì,
sì, prendimi.
Oh. Oh, che felicità. Il profumo della tua giovinezza. Queste dolci, tenere fragoline. Sì, 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 sì. Sì, ti amo, mia piccola Camilla, ti amo.
Camilla! Ma io sono Rosina.
Appunto, dico Rosina, Rosina, Rosina. Rosellina, Rosellina mia, ti amo, ti amo, ti amo.
State fermo. Mi dovete una spiegazione, signora Abate.
Sì, 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 ma dopo, no! dopo.
No, ora.
Amore mio, è semplicissimo. Sono così abituato a chiamare i vostri nomi insieme che spesso mi confondo. Scusami, tesoro, non pensiamoci più, eh. Godiamo di questa felicità che tanto bramavamo.
Oh, amore, per un attimo ho pensato che tu amavi Camilla.
Ma cosa non pensavi?
Me.
No, no.
Baciami, sì. Baciami,
sì.
Baciami, sì.
Sì, sì,
così, sì, lì,
così, così.
Lì, sì. Oh, sì. Dunque l'alba. Il gallo ha cantato. Che sarà successo? Perché non è venuto? Forse non avrà ricevuto il mio biglietto. Oh, è impossibile. Era nel mio quaderno di latino. Non può non averlo visto. I compiti li corregge sempre ogni sera. O forse non ha voluto per prudenza compromettere il mio onore. E se non mi amasse? Oh, no, non può essere. E i suoi sguardi erano così eloquenti. E se amasse Rosina? Oh, oh mio Dio! Bisogna che mi accerti. Non resisto. Io vado. Voglio sentire se mia sorella dorme. Oh, mi ero sbagliata. Oh, che stupida. Rosina dorme. Oh, ma che sento? Oh, traditrice! La smorfiosa! Figliacco! Ora mi sentiranno! Disturbo? Oh mio Dio, siamo perduti!
Oh, Camilla, ben arrivata. Avete bisogno di...
Avete approfittato del vostro grado di istitutore per sedurre mia sorella.
Ma no!
Chiudi la porta, ti prego, Camilla. Sveglierai tutta la casa e spegni quel lume.
Io avrei onorato anche il vostro invito, Camilla. Non dovete pensare che io non ami anche voi.
Ho spudorato!
Ah, è così dunque? Ti preoccupa il mio onore solo per invidia?
Taci, sgualdrina!
Bambine...
Hai fatto di tutto per portarmi via l'uomo che amavo e davi a me della civetta!
Ma bambine mie, calmatevi, vi prego. Dovete credermi, io vi amo entrambe e sono pronto a darvene la prova. Vieni, Camilla, vieni qui sul letto, siediti con noi.
Non vi rivolgerò mai più la parola. Ve lo giuro.
Per amarsi non c'è bisogno di parlare, Camilla. Vieni qui, più vicina. Ecco. E adesso diamoci il bacio della pace.
Non mi toccate. Traditore.
Ma perché traditore? Se non avessi tradito voi, avrei tradito Rosina. Amandovi entrambe, non tradisco i miei sentimenti, né i vostri, no?
Su, Camilla, sii ragionevole.
Coraggio.
Rosina, scusa. La gelosia mi ha accecato. Scusatemi, abate. Ma è stato l'amore che sento per voi.
Ma non solo vi scuso, ma vi dono quel bacio promesso che suggellerà per sempre la nostra bella amicizia.
Oh, Camilla, come sono felice.
Su, fate la pace, bimbe mie. Datevi un bacio e io sarò vostro, senza far torto a nessuna.
E allora tocca a me, mio caro abate.
Venite, venite. Il reverendo padre Huber vi attende. Seguitemi, prego. Monsignore è intento al suo bagno quotidiano. Soffre di una fastidiosa e dolorosa gotta, per la quale i dottori hanno prescritto faticose abluzioni in acqua caldissima. Monsignore si adatta a questi quotidiani supplizi con la pazienza d'un santo.
Lorenzo, figliolo... Venite, venite avanti.
Padre, come state? Mi hanno detto che soffrite di una fastidiosissima gotta.
L'età, figliolo, acciacchi della prima giovinezza. Sedete, Lorenzo. Qui. Accanto a me. Mio caro, vi ho fatto chiamare per informarvi di una situazione spiacevole che si è venuta a creare in casa dei vostri benefattori. La famiglia del nostro caro amico camerata.
Una situazione spiacevole. Monsignore, forse i signori camerata non apprezzano i miei metodi educativi.
Appunto, caro Lorenzo. Qualche giorno fa, discorrendo con la premurosa madre delle vostre allieve, ella mi confessò qualche sua preoccupazione. Le sue due figliuole da qualche tempo si comportano in modo alquanto strano. Tra loro non c'è più la spensierata armonia di un tempo. Mi disse che litigano spesso, anche per futili motivi. Mio caro, sembra che la causa di tutto ciò siate voi.
Io?
Voi.
Ma padre, chiamo il cielo a testimonianza.
Non bestemmiate, figliolo. Non bestemmiate. La madre mi ha mostrato le prove.
Le prove? Quali prove?
Chiamiamolo un carnet. Le fanciulle benedette segnavano i turni dei loro incontri notturni con voi, figliolo.
Oh mio Dio, imprudenti.
La prudenza, figliolo, la esige l'abito che indossate.
Oh padre, che devo fare? Consigliatemi voi, che siete così buono, così saggio.
È chiaro che in quella casa voi non siete più gradito. Comunque, per evitare uno scandalo, ho fatto in modo che ve ne andiate, come se nulla fosse successo.
Oh, che sarà di me? Padre, dove andrò? Quale altro esilio mi aspetta?
Figliolo, io vi ho sempre voluto bene. Voi sapete piacere. Anche ad un uomo, purtroppo, non più nel vigore degli anni, come me.
Oh, padre, lasciate che vi baci le mani.
È con grande rammarico che io vi esorto a partire al più presto. Andrete a Vienna, Lorenzo.
A Vienna?
Porterete con voi alcune mie commendatizie per dei cari amici. A Vienna avrete modo di esplicare il vostro talento poetico. Là ci sono i teatri e soprattutto c'è un imperatore molto ben disposto verso tutte le muse, in particolare quella del teatro musicale.
Oh, monsignore, voi mi salvate la vita. Siete troppo buono con me.
Questi riguardi si usano alle persone che si amano, figliolo mio. Ed ora se non vi spiace, aiutatemi a sollevarmi
questo supplizio.
Come vi è stato anticipato dalla mia consorte, signora Abate, partirò con la mia famiglia per un lungo viaggio in Europa. Toccheremo le più importanti capitali, dove le mie figliuole potranno ammirare i più insigni capolavori dell'antichità. Sarà un viaggio certamente istruttivo e dal quale Rosina e Camilla trarranno sicuramente beneficio. Come potete immaginare, fin da oggi non avremo più bisogno di un istitutore, per cui siete congedato dal vostro incarico. Mia moglie regolerà con voi ogni pendenza. Camilla, Rosina, salutate per l'ultima volta il vostro istitutore.
Addio, padre. Sarà faticoso dimenticare i vostri preziosi insegnamenti. Addio.
Addio, signorina Camilla.
Addio, mio buon maestro. Vi porterò sempre nel mio cuore.
Bambine, andiamo.
Addio, mia cara. Sarete sempre nelle mie preghiere.
Signor Abate, il domestico all'uscita vi darà quanto vi spetta.
Grazie. Addio, signora. Non dimenticherò mai questa casa.
Addio. E ricordatevi una cosa. Quando si vuol corteggiare le figlie, prima si accarezzi la madre, signora Abate. Avreste fatto meno rumore e vi sareste conservato più a lungo l'impiego. Ricordatevene per il futuro.
Partì dunque da Dresda. Prima di salire sulla diligenza per Vienna, il mio buon protettore, l'amato padre Huber, mi fece dono di un cestello da viaggio, nel quale aveva posto del caffè, lo zucchero, della cioccolata, alcune crostate e un cartoccio di confetti. Poi mi mise addosso una buona pelliccia, sul capo una calda berretta da viaggio e volle a forza che prendessi il suo manicotto. Dentro vi era un borsellino segreto nel quale con grande sorpresa trovai 12 monete d'oro del valore di 100 fiorini.
Abbiamo trasmesso Lorenzo da Ponte, avventure e carriera di un librettista libertino. Originale radiofonico in 13 puntate di Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della sesta puntata. Lorenzo da Ponte, Carlo Cataneo. Padre Huber, Renato Paracchi. Giuseppe Camerata, Riccardo Mantani. Signora Camerata, Teresita Fabris. Camilla, Luisa Granata. Rosina, Milena Albieri. Un abate, Raffaele Fallica. Hanno partecipato inoltre il soprano Angela Chen, il soprano Fan Yu Wen. Orchestra Sinfonica di Milano della RAI Radio Televisione Italiana, diretta da Enrico Collina. Coordinamento della produzione Raffaella Brustia. Assistente musicale Piera Borella. Riprese ed elaborazioni sonore Claudio Guglielmotto. Sonorizzazione e rumori Elio Conti. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Un programma della sede RAI di Milano.